Do il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ben trovato. Poi c'è Bruno Giordano con noi. Ciao Bruno.
Ciao Marco, salve direttore, buona giornata.
Ciao Bruno.
Allora, in attesa dell'altro ospite che si unisce, vi rigiro anche a voi questa domanda. C'è un audio dell'ascoltatore sul tema, lo prendo al volo, vediamo un po' che dice sulla possibilità di giocarsi una fiche, no, simbolicamente, su queste tre squadre che vi ho detto, quindi Juventus, Atalanta e Napoli impegnati in Champions. Su chi ve la giocate in questo momento, al momento attuale? Dice, devo scegliere una squadra in Champions League che possa arrivare in fondo delle tre italiane, chi prendo? Sentiamo l'ascoltatore e poi sentiamo De Paolo e Giordano.
Ciao Marco, ciao a tutti, sal da New York. Io me la giocherei sull'Atalanta, la fiche, perché comunque sta veramente facendo un calcio champagne. Complimenti davvero. Io credo che anche in Europa riuscirà ancora a sorprenderci. Me lo auguro veramente, perché sarebbe veramente una storia magnifica. Vedere un Atalanta in finale o addirittura vincente di una Champions League così, quindi io me la giocherei proprio sull'Atalanta. Ciao.
Sull'Atalanta, tra l'altro, ieri Di Marzio pure ha detto: io l'Atalanta, attenzione, secondo me può arrivare in fondo. Si unisce a questo dibattito anche Mario Mattioli Rai. Ciao Mario, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
C'è Bruno Giordano con noi e il direttore De Paola. Allora, arrivano ad esempio ascoltatori che al 331-82-00213 votano la Juventus, è più forte, ha detto addirittura umilierà domani il Torino che andrà in B. Un altro vota sempre la Juventus, squadra che sta ritrovando anche il gioco. E allora facciamo questo giro veloce. Direttore De Paola, su chi si giocherebbe la fiche in Champions con le tre squadre italiane?
Ma io concordo con chi è intervenuto, insomma, con l'ascoltatore. Il calcio è oggi, non è domani. Il calcio di oggi dice Atalanta, cioè è la squadra più in forma in questo momento, che abbina bel gioco e risultati, cioè non dico valanghe di gol, ma quasi 2-0 contro il Napoli, poi 3-0, insomma ha una capacità di macinare gioco e di vincere. Quindi in questo momento mi sembra la squadra più in forma del campionato. Poi è chiaro, diciamo, tecnicamente devi dire Juve, ma ribadisco, il calcio è oggi, non è domani.
Bruno Giordano.
Ma sicuramente l'Atalanta, anche perché è l'unica squadra che ha passato il turno fino a questo momento. Perché la Juventus parte da uno 0-1 e il Napoli parte da un 1-1 e deve andare a Barcellona. Per cui l'unica sicura già di far
anche
parte delle 8... Delle ultime 8 l'Atalanta c'è già dentro, per cui hanno uno scoglio non semplice, perché è vero che il Barcellona non sta al massimo della condizione, però potrebbe bastargli anche uno 0-0, anche se poi il Barcellona non gioca mai per lo 0-0. E la Juventus deve fare una partita perfetta, perché l'1-0 è un risultato importante per i francesi. Se dovessero fare un gol ne dovresti fare tu Juventus 3. Qui l'Atalanta invece è al sicuro sotto questo aspetto, e qui chiaramente il momento storico, come diceva appunto il direttore, e soprattutto già l'essere qualificata nei quarti, sicuramente l'Atalanta.
Allora, sto per andare da Mario Mattioli, vi riporto ad esempio due messaggi al volo. Su nessuna delle tre, scrive l'ascoltatore, la Juve ha poca qualità in mezzo per giocare in Champions. L'Atalanta gioca su ritmi che in Europa tengono tutti, quindi uscirà avendo meno qualità, mentre il Napoli non ha gioco. Le fiche me la gioco sicuramente sull'Atalanta, in sole tre partite giuste da indovinare può tranquillamente arrivare in fondo, soprattutto per l'incoscienza della squadra, che non ha nulla da perdere e subire meno la pressione. Marco da Vicenza. Mario Mattioli.
Ma io non apprezzo quanto ha detto questo signore, però non sono d'accordo sull'incoscienza dell'Atalanta. L'Atalanta sta giocando quest'anno molte partite con coscienza tattica e con soprattutto la determinazione e consapevolezza dei propri mezzi, perché gioca con un'autorità che non è soltanto che non viene soltanto dall'entusiasmo, si gioca con un'autorità tattica che viene fuori, viene da lontano, nel senso, per cui teniamoci intanto all'Atalanta. Delle altre la Juventus non la vedo così spacciata, perché in questo momento mi pare che la Juventus stia gradualmente...
Stai facendo pace con Sarri, Mario?
No, no, io parlo della Juventus.
No, apposta, dico, stai facendo un po' pace con...
No, ma non è che faccia pace.
Scherzo,
dai. È un allenatore che non, di cui non comprendo molte idee, che ti devo dire. Certamente la Juventus vince, è bravo anche Sarri, ma sai, certamente quando hai in campo alcuni giocatori che la Juventus mette, voglio dire... Anche se ci metti un allenatore un pochino meno pretenzioso e un pochino più umile, probabilmente la Juventus vincerebbe ugualmente. E in tutti i casi, a prescindere da Sarri, io la vedo tranquillamente, la vedo al termine di una buona partita battere il Lione e qualificarsi. Il Napoli invece la vedo dura, anche se il Napoli ha acquisito anche lui una sua dimensione di squadra ben migliore di quanto non fosse prima. È una squadra che soddisfa a vederla, piace anche, a parte ieri che si è trattato di fronte a una squadra superiore, è inutile, no? È inutile girarci intorno, però il Napoli credo, proprio approfittando di questo caos neanche calmo che si è impadronito del Barcellona, potrebbe anche approfittarne, ammesso non concesso che il caos a Barcellona duri così tanto. Di solito dura poche ore e si mettono a posto
le cose. Bruno Giordano e poi De Paola. Bruno, tu mai, diciamo, sei stato spesso molto critico nei confronti di Sarri, ecco, ultimamente vedi qualcosa, diciamo così, che dei segnali diversi?
Ma almeno quello che si legge, sì, anche sembra chiaro che poi le vittorie portano più tranquillità all'interno dello spogliatoio, ci si allena meglio, si accetta anche il rimprovero in una maniera migliore rispetto a quando perdi. Ma sappiamo che in Italia Juventus, anche giocando male, lo dimostra quest'anno, che ha fatto grandissime partite, che si fanno 50 minuti fatti bene con il Genoa e si fa passare come qualcosa di straordinario. Ma siamo fatti così noi, si passa da un eccesso all'altro.
Certo.
Però sì, me lo auguro per lui, per la squadra, tanti campioni dentro la squadra che può tranquillamente farla giocare nel modo giusto. Io ho sempre detto soltanto che quando si veniva a dire che la Juventus non aveva gli uomini adatti per fare un certo tipo di calcio, io dicevo che con tutto il rispetto sarebbe
fatto
un calcio ottimo con Maccarone o con Pucciarelli, e mi sembra che non siano né Ronaldo e Dybala, solo questo dicevo.
Certo,
uno
certo.
Può anche giocare male, ma non dire perché non c'è il materiale umano all'interno della Juventus. Nella Juventus ce n'è in abbondanza.
Direttore De Paola.
Ma sì, guarda, gli ultimi segnali mi danno, diciamo, una sensazione diversa. Non c'è ancora il gioco, però sicuramente pressing e attacco alto sulla palla in possesso degli avversari si vedono, cioè sono primi, diciamo, segnali di un qualche cosa che Sarri probabilmente sta inculcando nella testa dei giocatori. Però chiaramente ancora manca qualche cosa, come la posizione di Dybala, che secondo me deve giocare sempre, capire un attimo l'attaccante, chi lo deve fare l'attaccante puro. Il centrocampo è ancora un pochettino un dilemma per quanto riguarda la fase proprio di costruzione del gioco, con Pjanic che, insomma, ha sempre ritmi un po' così. Di qualità ce ne sono d'accordissimo con Giordano, tanto è vero che l'Atalanta, insomma, fa un gioco splendido con giocatori, posso dire, semi sconosciuti, o perlomeno che abbiamo apprezzato in Italia, da Toloi a Gosens a Deron, insomma sono tutti giocatori che evidentemente Gasperini ha fatto salire come qualità e come livello, ma sicuramente non è che sono, diciamo, dei giocatori impressionanti. Però ecco, se l'allenatore riesce a tirare fuori il meglio della qualità che hanno i suoi giocatori, è bravo, e in questo Sarri ancora deve dimostrarlo, perché ha la qualità più eccelsa che c'è in Italia.
Sentitevi, cambio un attimo argomento, vado all'Inter. Oggi ho letto un po', possiamo citare, perché giustamente la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con un grande risalto a Conte, no? Bicchiere mezzo pieno. Però insomma, è vero che ha fatto 11 punti in più, ma è lontano comunque dalla vetta, dalla lotta al titolo. Voi che ne pensate? È un bicchiere mezzo pieno quello di Conte il primo anno all'Inter? Mario Mattioli.
Ma forse sì, poi dipende sempre dai Se guardi che una società si prefigge ai blocchi di partenza, l'Inter non si è ben capito cosa volesse fare quest'anno, c'è chi parlava di uno scudetto immediato, c'è chi parlava di una posizione più depilata, c'è chi parlava di una posizione a ridosso della testa, insomma. Però direi che il cammino che sta facendo potrebbe essere considerato positivo, se non fosse per la quantità di uomini impiegati che sta impiegando, perché la rosa dell'Inter è la più ampia, mi pare, numericamente, che c'è in Italia, per cui anche come livello tecnico paradossalmente è superiore a quella della Juve, perché Juventus ha alcuni ruoli completamente sguarniti, terzino sinistro tampoco dovrà giocare Buffon, perché non ne ha più da mettere di là, centrocampo stesso non è che abbia tanti ricambi. L'Inter invece può giostrare su una varietà di uomini superiore. Visto sotto questo aspetto mi aspettavo qualche cosa di più, però alla fine, come primo anno del duo Suning Conte, potrebbero anche essere soddisfatti se questo finale di campionato terrà fede a quei miglioramenti che Conte si aspetta.
Direttore De Paola.
Guarda, la posizione di classifica dell'Inter, che ti dà la dimensione proprio del bicchiere a metà, è a 4 punti dal secondo posto e a 4 punti dal quarto posto. Quindi è proprio in quella condizione in cui, se riuscisse a fare il salto al secondo posto, secondo me sarebbe un'ottima stagione. Ma diciamo, per quello che si è visto finora, io critico soltanto una cosa di Conte: di attaccare a volte i suoi stessi giocatori, che non capisco perché comunque continuano sempre in qualche modo a seguirlo, ad amarlo, perché forse riconoscono le critiche giuste. Però dire che Barella arriva dal Cagliari, che Sensi arriva dal Sassuolo, adesso che dirà di Tonali che arriva dal Brescia, insomma, non è bello, non è bellissimo, non è proprio un'iniezione di fiducia che dà ai suoi giocatori. Quindi, cioè, su questo ecco qualche perplessità. Però per il resto non è che metto a contestare la grinta, la capacità di Conte, perché è sicuramente nell'ultimo periodo, ecco, diciamo, ha avuto un po' di alternanza di risultati che ti fanno anche sospettare che probabilmente, diciamo, non ci sia quel feeling stabilito fino in fondo, perché l'Inter che perde memoria di gioco è l'Inter del passato, cioè è un Inter alla quale siamo abituati. Ecco, questi alti e bassi dovevano sparire, almeno questo, e ancora non è così.
Bruno Giordano, sei d'accordo anche tu?
Sì, ma è chiaro che il bilancio va fatto alla fine. Se l'Inter dovesse arrivare a seconda e, non so, vincere l'Europa League,
qualcuno ci scrive, state parlando di un allenatore che guadagna 12 milioni l'anno, eh?
Vabbè, quello che uno guadagna, se glieli danno vuol dire che se li merita, insomma. Non ho mai visto uno che non merita niente e gli viene riconosciuto chissà che cosa. Forse quest'anno sta facendo grandi cose, però l'ha dimostrato negli anni precedenti, e l'Inter per prendere ha dovuto dargli questo ingaggio, ma poi di queste cose non ci rientro. È come la stessa situazione che vale per Sarri, no? Se Sarri dovesse vincere soltanto...
prego, vai Bruno.
Mi sentite?
Sì, forse qualcuno che è caduto.
Stavo dicendo, è come se vale per la Juventus, se Sarri dovesse vincere soltanto lo scudetto, diremmo che è una stagione fallimentare, perché perdi le due coppe italiane, in Champions ci si aspetta da tanto tempo non dico la vittoria, ma almeno un'altra finale, e se così non dovesse essere, la stessa cosa vale per l'Inter. Certo, gli investimenti sono stati tanti, però ecco, a livello di campionato sta facendo bene, offuscata forse dalla Lazio, perché la stagione della Lazio è incredibile e ha relegato un po' l'Inter al terzo posto. Però le stagioni vanno giudicate poi alla fine, non a tre quarti della stagione.
C'è Mario Mattia. Prego, Paolo.
Permetti di dire solo una cosa, che diciamo, è vero quel paradosso che ha usato Bruno sulla stagione della Juve, però quella condizione, cioè di vittoria, diciamo, del solo, lo metto tra virgolette, del solo scudetto, garantirebbe comunque la continuità di Sarri. Dovesse diciamo non vincere nemmeno quello, allora credo che cambi proprio l'allenatore. Però è vero questo fatto, cioè il traguardo minimo sul quale addirittura ha usato il paradosso Bruno della stagione fallimentare è quello che appena appena gli garantirebbe il futuro.
Mario, sei d'accordo? Mario Mattioli, sei d'accordo?
Sì, io non lo so, non mi esprimo su questo fatto. Occorre vedere come lo vinci, se lo vinci lo scudetto, occorre vedere come si evolve questo finale.
Perché come
campionato.
Lo vinci, scusa, c'era lì l'Allegri diceva basta mettere davanti il musetto, se arrivi davanti col musetto basta vincere.
Beh, ma sai, non siamo mica corsa ciclistica, ma il discorso di Allegri
perché poi Allegri ci accompagnava minimo una Coppa Italia o una semifinale o una finale di Champions.
Hai capito? Noi siamo partiti, la Juve è partita dovendo vincere questo mondo e quell'altro. Fino a questo momento si vede malapena qualche cosa di gioco. Poi però se si vincesse, se si giocassero queste ultime 10 partite in maniera convincente, un buon comportamento in Champions, che magari arrivi ai quarti o semifinali, beh, insomma, certamente con lo scudetto la stagione sarebbe comunque positiva. Ho soltanto una chiosa da fare sul fatto dei 12 milioni rotti di Conte. Ma sai, io datore di lavoro, se do 12 milioni all'allenatore che mi fa comprare tra l'altro una valanga di giocatori, io do e io pretendo.
Sì, ora, io sono d'accordo.
I cinesi sono particolari, ragazzi, tutti quei soldi dovrebbero garantire qualche cos'altro che nessun allenatore al mondo può garantire. Perché lo stesso Guardiola, che comunque ti dà sempre qualche cosa, se non altro a livello di gioco, non è che sta vincendo tantissimo in questo ultimo periodo. Io sono contento per Antonio perché lo conosco da una vita, ci mancherebbe altro. Però a mio avviso sono tanti denari che non ti possono garantire nello sport la vittoria, altrimenti sarebbe facile, no?
Sì, questo siamo d'accordo. Siccome stiamo per arrivare alla pausa, vi voglio chiedere un pensiero, Mario Mattioli, De Paola e Giordano, sulla Roma. Perché noi ci abbiamo aperto prima, abbiamo fatto un dibattito diciamo sulla Roma, un momento veramente complicato, altra bruttissima partita ieri. Dove individuate le responsabilità maggiori in questo momento e se soprattutto cominciamo anche a discutere un po' l'allenatore, perché sinceramente circoscrivere tutto sempre unicamente ai problemi societari non vorrei che alla fine fosse un alibi. Mattioli.
Ultimamente l'allenatore sta facendo degli errori ben chiari, delle topiche quasi direi, che non possono essere giustificate dalle partite a distanza ravvicinata. Ma io la Roma l'ho sempre detto da qualche tempo, non da adesso, non da un mese né da 10 mesi, ma da di più tempo, che è una società che non ha la piramide gestionale precisa. Mancano troppi blocchi dalla piramide, manca innanzitutto la testa. Quando in qualsiasi azienda non c'è, c'era un detto in Emilia, ma no, ci sarà dappertutto, che l'occhio del padrone ingrassa i somari. È tutto vero in qualsiasi ambiente, in qualsiasi società, in qualsiasi azienda, ambiente militare, ambiente sportivo, dappertutto, il superiore, il padrone, l'occhio superiore ti invita, ti invoglia a fare qualche cosa di più e di meglio. E nella Roma manca tutto, manca il presidente, manca chi lo sostituisca, c'è questa ombra che appare e scompare da Londra o da Città del Capo,
che
o da non so dove, sì, che è Baldini. Questa è una cosa che poteva anche risparmiarsi la Roma. Hanno mandato via anche un direttore sportivo che probabilmente
che aveva detto in fin dei conti la verità, dopo noi l'abbiamo tutti criticato. Vabbè? Che aveva detto in fin dei conti la verità sulla squadra, criticato
sì,
da tutti, ma aveva detto una verità,
detto in maniera un pochino brusca. Peraltro anche tale Zeman disse nell'ultimo anno della Roma, negli ultimi giorni, questi non ce la vogliono di allenarsi. Lo ricordate, no?
Ma io non capisco perché. Ma... boh, mi sembra che sembra che a Trigoria che ognuno fa come. Boh, veramente una cosa che.
Mi domanda perché Trigoria manca da tempo un dirigente e un direttore generale. Che possa mettere ordine in quel bailam che si è venuto a creare, perché poi quando Pallotta mise quella caterva, due anni fa, 3 anni fa, quella caterva dei dirigenti americani, ma che stava a significare, direbbe Camilleri, ma che stava a significare?
De Paola, sei dello stesso avviso?
È la Roma del bla bla, che sarebbe l'anagramma di Baldissone e Baldini. Sono i due riferimenti.
Questa è carina.
Sono i due riferimenti negativi di questa Roma, che poi la passano sempre liscia. Cioè, addirittura Baldissone è diventato vice direttore. Baldini è sempre in auge, qualunque cosa succeda, è sempre il punto di riferimento. Allora, Pallotta ha questi consiglieri e questi riferimenti, via Pallotta e via questi due, sinceramente. Poi sul fatto che.
Però questo
Roma,
giustifica queste prestazioni, vi faccio questa domanda. Questo è il, diciamo, è la conseguenza delle ultime due prestazioni della Roma in campo?
Anche
dice Mario Mattioli.
Per me.
De Paola?
Anche perché è tutto.
Ma tu guarda una cosa, scusa, guarda com'è cambiata la situazione. Anche i giocatori pensavano di dover passare a un nuovo presidente, a un nuovo padrone, e non c'è più nemmeno quel riferimento. Salta il direttore sportivo, salta il nuovo possibile padrone, si sta in un periodo di incertezza con giocatori che potrebbero andare via o no. Pellegrini e Zaniolo che cosa sono? Prima erano intoccabili, adesso punto di domanda grosso come una casa. Beh, in una situazione già io non voglio dare nessun alibi ai giocatori, e tantomeno me la prenderei tanto anche con Fonseca, sinceramente. Ma è normale, secondo me, che in questo disfacimento ci vadano di mezzo tutti. Non trovo normale che comunque professionisti ben pagati addirittura si allenino poco. Ecco, questo
c'è una cosa sicura comunque in tutto questo. Le querele che io ho sulla Groppa per aver detto che a Trigoria, che a Tordivalle non si farà mai nulla, né tantomeno uno stadio. Per cui
è una
sicurezza, è una sicurezza il fatto delle mie querele, ma non si fa niente. Intanto viene fuori anche adesso, no, che ha fatto tutto. Io continuo ad aspettare e lo dico da ogni microfono, è tutto a posto, però sono curioso e voglioso di vedere chi sarà il primo consigliere a mettere la firma sotto l'autorizzazione al progetto. E allora poi lì un conto le chiacchiere, un conto cominciare a firmare con nome e cognome, che è diverso.
Bruno, da calciatore ti posso chiedere un pensiero a te, poi andiamo in pausa?
Sì, ma io dico che ci sono passato io con la Lazio 84-85, dove c'era
una situazione societaria difficile, esatto.
Sì, senza società non ci può essere squadra. L'allenatore è un uomo già solo. Adesso è ancora più solo, no? Si dice sempre allenatore è solo, effettivamente è così, no? Perché quando si vince tutti intorno, al primo pareggio, sconfitta, tutti spariscono. Però ecco, l'unica domanda che mi faccio riguardo a Fonseca è che dopo che tu vedi che il Milan ha pareggiato, il Napoli ha perso 2 ore prima, cioè rinunciare a Dzeko, l'unico giocatore che fa gol nella Roma, l'ho trovato un po', non dico assurdo, però una scelta che non mi ha convinto. Se vuoi far giocare Kalinic e trovi in un'altra posizione, vai a modificare un po' il modulo, però rinunciare a Dzeko in una partita che se la vinci ti metti lì al quinto posto in modo ancora più tranquillo, perché poi alla Roma sono ancora quinti, è questo che sto dicendo. Stiamo parlando di una squadra allo sbando ancora quinta, e quella era una partita ieri troppo delicata per rinunciare a Dzeko. Ecco l'unico appunto che posso muovere all'allenatore.
Bene. È che è l'unico che deve giocare sempre, però è l'unico che deve giocare sempre.
Sì.
È vero.
Va bene. Allora io ringrazio Mario Mattioli e Paolo De Paola per essere stati con noi. Grazie. A presto. Buon fine settimana ad entrambi.
Ciao Mario, un abbraccione.
Bruno, ci fermiamo, piccolo break e torniamo.
Ok.